Benvenuti a tutti alla nuova puntata di Magma, questa è la numero 197. Io sono Barbara Venneri, qui con me in studio ci sono Nicolò Tabarelli De Fatis, Lucia De Angelis, Francesco Porta e in regia non c'è il solito Federico Arduini, ma abbiamo l'ottima regia di Marco De Lucia. Quest'oggi tratteremo di quell'evento che ha fatto abbastanza discutere, soprattutto è stato anche abbastanza scioccante, e riguarda appunto la tentata strage, la strage di che avrebbe tentato di compiere Luca Traini a Macerata il 3 febbraio, che avrebbe appunto aperto il fuoco in una zona che lui sapeva essere frequentata da persone di colore, da immigrati, e avrebbe appunto sparato colpi a raffica con l'obiettivo dichiarato di colpire queste persone. Il movente, diciamo, superficiale, quello che ha fatto scattare Luca Traini, sarebbe stato la notizia che lui aveva ascoltato in radio riguardo a Pamela, cioè appunto quella ragazza che era stata uccisa da un nigeriano che era anche uno spacciatore. Ma lascerei la parola a chiunque voglia prenderla.
No, beh, bisogna innanzitutto ricordare che Traini, dopo l'attentata strage, perché poi a tutti gli effetti non è stata una strage per fortuna, perché non è riuscito ad uccidere nessuno.
Sì, però secondo il codice penale a quanto pare il reato è lo stesso.
Sì, diciamo che è un'attentata strage, ma dal punto di vista giuridico non esiste questo termine.
Va bene. E comunque il fatto importante che connota anche politicamente il gesto è il fatto che subito dopo aver sparato Traini, avvolto in un tricolore, ha fatto un saluto romano sotto la statua dei
monumenti
caduti della prima guerra mondiale, se non sbaglio, che tra l'altro anche questo è un dato interessante perché comunque si collega a tutto un movimento, cioè una branca del fascismo che è l'arditismo, ovvero che si rifà una sorta di eroismo della prima guerra mondiale, degli giovani della prima guerra mondiale, che è stato molto in auge durante l'avvento iniziale del fascismo, quindi fino al 22, e che viene ripreso adesso soprattutto da Casa Pound. Quindi è anche molto chiara la connotazione da dove arrivano le influenze per Traini, e quindi la cosa è che in realtà è abbastanza, cioè è molto chiaro il fatto che questo gesto sia stato un gesto che ha una rilevanza politica assoluta, mentre invece la stampa mainstream e la politica, tranne un rappresentante di Potere al Popolo, nessuno è andato a trovare i feriti. Se non sbaglio oggi è andato il ministro Orlando, e quando gli hanno chiesto perché non sei andato prima, tra l'altro il ministro Orlando, che ha messo il nome sulla famosa Minniti Orlando, di cui magari riparleremo, ha detto perché non avevo tempo. Questo è il livello a cui siamo, e i media mainstream hanno assolutamente non sottolineato la rilevanza politica, e anche qualsiasi esponente politico, da Renzi a Berlusconi, Salvini, che tra l'altro è stato anche...
Mi sarei stupita del contrario, sinceramente, da Salvini.
Sì, e che tra l'altro è stato anche accusato di essere... Da più parti, dal Boldrini,
il mandante morale
della strage.
E anche su questa dichiarazione magari più tardi potremo farne anche una riflessione su quanto magari, cioè dove sono i limiti della, diciamo, della correttezza di questa affermazione. Comunque quando è stato arrestato, infatti poi anche da qui sono partite altre ipotesi, quindi anche da causa della strage, che sarebbe stato un delitto passionale poi subito scartata, perché appunto quando è stato arrestato ha detto, ve la leggo che tanto non è molto lunga: mi sono svegliato alle 8:30, avevo preso l'auto per andare in palestra, ma poi lungo il tragitto ho sentito alla radio che parlavano di nuovo del male fatto a Pamela, cioè Pamela Mastropietro, aggiungo io, quella ragazza appunto uccisa da un nigeriano. E continua a Pamela da quel
così non è chiarissimo. La cosa che bisogna dire è che a Macerata ci sono stati, a poco prima che succedesse questo fatto di Traini, è stata ritrovata il corpo di una ragazza squartato, e che che era stato messo in due valigie, e quindi c'è da dire che comunque la città stava vivendo anche il ricordo di questa cosa qua. Inizialmente, sì. Cioè era proprio nella stessa città.
Sì, e per come unico, diciamo, indiziato è stato, per ora c'è stato solo un arresto, che è un 29enne nigeriano, Innocent Oshgali. E quindi anche lì sicuramente la, diciamo, il razzismo a chi già lo nutre è salito.
Sì, infatti lui aveva detto di aver fatto appunto questo attentato proprio per vendicarla. Perciò diciamo che in molti poi hanno pensato inizialmente che il motivo di questa strage fosse unicamente legato a lei.
Quindi
e che
si parlava appunto di delitto passionale. Però
sì, perché lui avrebbe avuto una relazione con questa persona, poi è stata subito
scartata. No, in realtà sì, esatto, la relazione
non è reale.
Però anche chiamarlo delitto passionale è semplicemente lontano dalla realtà, perché sparare intenzionalmente a persone di colore non può essere, anche se lui avesse avuto una relazione con questa Pamela, non è un delitto passionale. Cioè, delitto passionale è sparare all'amante di tua moglie, ma non è sparare a delle persone nere in quanto ritenute responsabili di...
Tra l'altro... Scusami,
l'odio
nutrito verso le persone di colore si comunque collega a certe sue dichiarazioni, che appunto Traini ha detto che più volte si era intrattenuto con relazioni, mamma mia, non riesco a parlare, comunque con ha avuto relazioni con delle ragazze tossicodipendenti che appunto avrebbero acquistato della droga da pusher di colore, e che appunto poi avrebbe incolpato come la causa
aveva detto che gli spacciatori sono tutti di colore. Però questa è una lettura, diciamo, della situazione piuttosto superficiale, perché sì, è probabile che superficialmente appunto quello che gli ha fatto scattare la cosa fosse dovuto a questo evento, però ci sono altre cose da specificare.
Assolutamente.
Prima di tutto è che appunto nella sua casa sono stati trovati, cioè è stato trovato il Mein Kampf, vari simboli associati al fascismo
e anche al nazismo,
tra cui un tatuaggio che Nicolò ci teneva a dire, siccome siamo capaci di dirlo.
È una runa tedesca che tra l'altro poi, se si gira, diventa una doppia S, quindi è stato anche un simbolo delle SS, si chiama Wolfsangel, che ha sulla fronte, e sul braccio ha, vabbè, un noto simbolo neofascista che è la croce celtica. E poi l'altra parte fondamentale del ritratto di Traini che va ricordata è il fatto che lui sia stato candidato con la Lega a delle elezioni regionali,
alle comunali di Corridonia,
ed è riuscito a non prendere nemmeno un voto, quindi vuol dire che non si è votato da solo e non l'ha votato nemmeno la mamma. Però vabbè.
Ottimo.
Beh, poi anche molti suoi conoscenti l'avevano comunque identificato come un personaggio legato a degli estremismi. Appunto, gli amici del bar lo riconoscevano per tutte le volte che entrava faceva un saluto fascista, o anche
salutava,
come si dice,
sempre,
era molto. E anche appunto il suo personal trainer della palestra appunto ha riportato certe sue affermazioni che comunque diciamo rendevano esplicite certe sue posizioni.
Sì, era stato anche proprio cacciato da quella palestra siccome faceva sempre il saluto a mano, e quindi insomma era stato cacciato dalla palestra stessa, quindi vuol dire che la cosa era anche piuttosto riconosciuta. Quello che è un po' strano è che lo cacci una palestra e non un partito, insomma è tutto dire.
Beh, non prendere preferenze, Lega, comunque
la
poi
Lega comunque ha avuto tra i suoi ranghi, ed erano anche stranoti, Borghezio e Gentilini. Uno, Borghezio, era dichiaratamente nazifascista, aveva addirittura in casa una divisa storica delle SS con tutti i lustrini, e se ne vantava in pubblico, quindi non è che la Lega, cioè la Lega, tra l'altro, che è la cosa strana, vabbè, qui si potrebbe anche fare una parentesi sull'evoluzione politica della Lega, che con Bossi nasce fortemente antifascista, perché avendo una rivendicazione territoriale e quindi volendo l'indipendenza, era per forza in antitesi con il fascismo, che invece vuole la patria, la grande Italia, la nazione unita, il potere centralizzato, mentre la Lega delle origini ricordiamo, non so, al famoso slogan Roma ladrona, che ora non sentiamo più, era assolutamente contraria. Ci sono anche proprio i manifesti che la Lega attacchinava, dove c'era scritto la Lega antifascista. Poi vabbè, è stato sicuramente il punto che ha unito la Lega al fascismo in questi anni è stato il razzismo, cioè la cosa che ha portato la Lega a spostarsi su posizioni più di estrema destra fascista e il fascismo, o a persone che comunque seguono l'ideologia fascista ad avvicinarsi, è stato sicuramente il razzismo, che è una cosa che in realtà non si era prevista così tanto, che ci potesse essere questa comunione tra Lega e partiti neofascisti all'inizio, alle origini,
certo,
della Lega.
All'inizio sicuramente no, però poi, insomma, col senno di poi in effetti era abbastanza, cioè, nel senso, guardandola poi col senno di poi, invece, cosa abbastanza associabile, no?
Ma per esempio Primo Levi, parlando di fascismi, c'era stato un dibattito tra Primo Levi e Umberto Eco, e Primo Levi diceva non penso che una delle direzioni in cui si può muovere il fascismo è l'odio razziale verso, lui parlava dei Vukumpra e diceva non penso che possa rivolgersi verso di loro, perché alla fine sono troppo pochi, sono degli sciagurati, e non penso che un fascista potrebbe mai vederli come rivali. Quindi in realtà, se la pensiamo nell'ordine di 30 anni, questo era nell'85 la dichiarazione, se la pensiamo in un ordine storico un pochino più lungo, in realtà questa evoluzione non era stata prevista, non era stata anticipata nell'85, quindi ancora prima che nascesse la Lega, per dire. Però comunque non era immaginabile che lo sviluppo potesse essere questo. E questo è un dato, secondo me, molto interessante.
Sì, questo sì. Però invece, appunto, adesso la Lega la associamo abbastanza a movimenti estremisti, o più che altro magari i toni sono anche associabili a questi tipi di movimento, tant'è che, appunto, come abbiamo anticipato all'inizio della puntata, si è, diciamo, ricondotto il movente, diciamo, dell'attentato appunto alla Lega stessa. Per esempio Saviano ha detto che il mandante morale di Luca Traini sarebbe stato appunto lo stesso Matteo Salvini,
che poi è stato invitato ovunque a parlare in qualsiasi tipo di programma. È stato dato molto spazio alle dichiarazioni di Salvini, anche se, ricordiamolo, in relazione ai fatti di Macerata si è espresso molto di sfuggita sui social, cioè ha fatto riferimento, cioè, in una frase dicendo che lui è contrario alla violenza, però poi ha ribadito le solite cose anche nell'ottica delle prossime elezioni. Quindi in realtà Salvini ha un po' voluto esatto. Però secondo me le dichiarazioni ancora più gravi, cioè Salvini ormai non mi sorprende, quello che secondo me bisogna contestare ancora di più è un certo tipo di visione, come quella portata avanti da Berlusconi, che ha affermato che i fatti di Macerata non hanno nulla a che vedere con la politica, perché la politica non può portare a queste follie. Quindi lui di fatto suddivide la politica da questo tipo di derive, sì, mentre il problema è esattamente politico, secondo me.
Sì, certo, perché...
Sì, ma non l'hanno fatto solo Renzi, cioè solo Salvini e Berlusconi, l'ha fatto anche Renzi.
Sì, sì,
questo passaggio l'ha fatto anche Minniti, l'ha fatto persino Liberi Uguali, alla fine si è espresso, cioè la Boldrini ha accusato Salvini di essere il mandante morale, ma non si è espressa con toni abbastanza duri. È stata indetta una marcia antifascista.
No, no, certo, però Berlusconi ha esplicitamente detto questa
cosa.
Sì,
ma io
ma Berlusconi comunque sì, adesso è alleato con Salvini,
certo.
Non è che ci si poteva aspettare.
Da parte di Berlusconi e di Salvini, se Berlusconi è alleato con Salvini, Salvini viene accusato dalle elezioni nazionali che ci saranno tra un mese, e Salvini è accusato di essere mandante morale, ovviamente non possono che pararsi il culo, questo è ovvio, perché cosa è che fai? Dici sì, sono il mandante morale, sono contento che abbiano che sterminato, che ci siano persone che, tentino di sterminare.
Che, penso che quello che intendeva dire anche magari Lucia, ti sto mettendo in bocca delle parole che non sono tue, però facciamo finta che lo
sia. In caso manifesterò il mio dissenso.
Esatto, è che comunque Berlusconi dovrebbe essere anche quella figura del moderato, no?
Almeno Berlusconi?
Dovrebbe
no,
esserlo.
No, non intendevo dire questo.
Comunque dovrebbe esserlo almeno. Così dovrebbe presentarsi, anzi l'argine al populismo, cioè è così che si presenta.
Beh, la sua in un certo senso è una posizione nello spettro politico attuale, considerato qual è il centro politico, la sua è una posizione moderata, perché lui ha mantenuto un'equidistanza. Mi ricorda un po' la posizione che aveva preso Trump dopo i fatti di Charlottesville quest'estate, non so se ve li ricordate. Che c'è stato uno che ha investito con una macchina, ha caricato una marcia antifascista. Le dichiarazioni di Trump dopo il fatto sono state, alla fine i lefties sono colpevoli a loro volta, quindi sono loro che hanno provocato, parità di colpa, quindi è qua. Perché poi la cosa assurda è che viene attribuita una colpa a delle persone, in questo caso solo per il fatto di esistere. Cioè, il fatto è che il passaggio logico che viene fatto è però quasi come, cioè sembra sottintendere una posizione come quella di Berlusconi, è loro però hanno provocato con cosa? Con la loro esistenza. Questo è il razzismo più puro. È razzismo puro.
Sì, esatto, è come dire appunto questo scontro sociale dovuto all'immigrazione incontrollata, e perciò è una conseguenza.
Però
quasi
politicamente
logica,
la posizione,
no?
Cioè le dichiarazioni di Berlusconi e Salvini dopo quello che è successo sono inevitabili, non avrebbero potuto dichiarare altro.
No, chiaro.
Con le posizioni che hanno e che esprimono ogni giorno, e anche con il bacino elettorale che hanno. La cosa che è grave è che anche la sinistra, tutta la sinistra,
mi pare che in realtà Grasso forse abbia detto qualcosa di un po' più,
non abbia condannato con forza. La cosa grave è che il sindaco del PD, ricordiamoci che tra l'altro uno dei proiettili ha colpito anche un circolo del PD, tra l'altro il sindaco del PD della città di Macerata ha detto: dobbiamo stemperare i toni, quindi consiglio di non fare la manifestazione antifascista questo sabato, e non si farà. E addirittura l'Ampi ha detto: no, non si farà la manifestazione l'Ampi.
Sì, però aspetta, specifichiamo che in realtà la manifestazione ci sarà, ma non ci sarà con, cioè non aderiranno alcune sigle,
tra cui l'Ampi.
Come l'Ampi, però la manifestazione ci sarà, tra l'altro ce ne sarà una anche a Milano in concomitanza a quella di Macerata. Comunque, sempre parlando appunto su quale sia, diciamo, la colpa, no? Tra virgolette, sicuramente possiamo dire che Salvini, la Lega, ma anche comunque tante altre forze, sicuramente hanno creato questo clima d'odio. Però è anche vero che dare esclusivamente la colpa sì, è colpa tua perché crei il clima d'odio, forse è un po' incompleto, nel senso che comunque sono entrambe le ragioni che abbiamo spiegato messe insieme che probabilmente hanno anche portato questa cosa. Da sola forse, da sola la Lega non penso che avrebbe creato insomma questa situazione, sicuramente. Quindi anche dire colpa solo di Matteo Salvini, allora sì, di Matteo Salvini più
Matteo Salvini ha indubbiamente delle responsabilità nell'aver contribuito a creare un clima. Poi non lo so, cioè di qui a chiamarlo mandante morale mi sembra
è un po' riduttivo.
Sì
riduttivo o esagerato?
No, riduttivo.
No, secondo me il punto di Matteo Salvini è che nel momento in cui una persona che prova dell'odio razziale lo vede in una figura politica, si sente legittimato a provarlo e si sente rappresentato. Quindi tutta l'odio razziale esce senza che uno possa dire magari è sbagliato, secondo me, e questo è il problema di Salvini. Ed è per questo che qualcuno lo vede come un mandante, perché in un certo senso legittima il sentimento popolare.
Salvini è uno che, non so, ci sono comunque, è uscito un video adesso di recente di Salvini e dice: bisogna fare pulizia strada per strada. Ovviamente lui può difendersi dicendo: io con pulizia intendo che bisogna avere più sicurezza e non voglio assolutamente che sia con un metodo violento, non deve farsi giustizia privata il cittadino. Però è una frase che comunque, al di là di come si giustificherà o si è giustificato Salvini, ha un suono abbastanza chiaro e richiama anche a certe immagini in modo molto chiaro, quindi proprio si collega anche a livello semantico a delle immagini chiarissime che abbiamo presente della nostra storia. Quindi lui fa questo gioco un po' sporco di ricollegarsi a anche il passato, la storia che abbiamo avuto, e poi dopo quando viene scoperto, invece quando viene scoperto poi non è che c'è da scoprirlo, quando però viene messo di fronte al fatto, lui ha sempre la via di fuga per dire no, ma io in realtà, che poi anche in sé la deriva securitaria è una cosa classica da fascismo, la lotta, la famosa lotta al degrado, per esempio ricordiamoci l'anno scorso quando alla stazione centrale stato
lo sgombero
e Salvini era lì a fare la diretta su Facebook dello sgombero. Obiettivamente Salvini ha delle responsabilità politiche, come dice Sheila, il fatto di rappresentare delle istanze che non dovrebbero essere legittime è grave, ed è grave anche il fatto che la stampa, per me è grave addirittura che lo faccia parlare al punto in cui siamo arrivati, cioè il fatto che lui possa andare in televisione a dire le cose che dice, ma è grave quantomeno che lui abbia potuto per anni e anni e anni dire le cose che ha detto senza essere mai contrastato da nessun dato, e di questo è tipo
il problema è che non c'è un contrasto, cioè perché se tu lo fai parlare senza contrastarlo, sì, sono d'accordo anch'io con te,
soprattutto
nel dire che è, cioè stiamo, i media creano di fatto un bacino di diffusione molto pericoloso che poi è alimentato per anni.
Quindi un caso lampante è quello che è successo l'anno scorso con l'ONG, quello è stato un caso incredibile, nel senso che è stata costruita una macchina del fango effettivamente ci sono persone ancora convinte che ci fosse il complotto per la sostituzione etnica e che sia stato sgamato da Luca Donadel, lo youtuber di Torino. Questo è il livello di consapevolezza che hanno certe persone.
No, quello che volevo dire io, riagganciandomi al discorso di Lucia sul fatto che Salvini può parlare a ruota libera senza alcun tipo di opposizione, è che in effetti non è solo questione di media, ma anche di presenza sul territorio, perché a Macerata di fatto non esiste una forza politica che riesce a opporsi a forze di destra o estrema destra o di Lega, non so se più definirla.
Intendi
centro
sulla strada, nel senso nelle piazze?
No, ma sì, nelle piazze banalmente.
Quello mi sembra un problema anche un po' più diffuso, cioè anche un po' oltre, diciamo, Macerata, che sinceramente non so se sia così, però mi sembra che il problema sia, cioè, del fatto che non si riesce a portare, diciamo, la gente in piazza, è un problema secondo me, diciamo, nazionale, cioè sì. L'unica che riesce a farlo di per sé è la destra, no?
Sì, qua diciamo che a Macerata la destra estrema ha avuto chiaramente un modo di avanzare e di farsi vedere questo oggi.
Sì, tra l'altro poi, appunto, per parlare di gente in piazza, gente per strada, alcune sigle non hanno aderito alla manifestazione, però c'è stato un sit-in di Casa Pound e ci sarà questa sera una fiaccolata
di
Forza Nuova, quindi è un po', insomma, anzi un po' tanto contraddittorio, no? Insomma, cioè
secondo me invece...
per mantenere l'ordine, però tu invece lo fai perché tu invece l'ordine lo mantieni, no?
No, ma non è contraddittorio, secondo me, cioè esplicita ancora di più quanto il problema sia politico e che abbia un nome, dei volti e dei partiti di riferimento, cioè il problema è quello. Sì. Dicevi Nicolò, volevi interrompermi?
No, io volevo inserirmi col fatto che il problema politico comunque non è da assegnare solo ai partiti di destra, ma una responsabilità politica gravissima in questo momento storico e negli ultimi anni la stanno avendo i partiti di sinistra.
Beh, sì.
Che hanno assolutamente rinunciato all'antifascismo, per esempio, hanno...
Sì, io volevo arrivare esattamente a dire questo, cioè nel senso che ovviamente Forza Nuova e Casa Pound sono palesemente forze fasciste e nel momento in cui loro avanzano incontrastati e nel momento in cui appunto coloro che dovevano organizzare un corteo antirazzista e antifascista fanno un passo indietro perché hanno deciso che è il momento di dare retta a Carancini... Cioè ci troviamo di fronte a un problema, ma un problema anche di metodo, di contrasto del fascismo, non è solo un problema, come dire...
ideologico.
Sì, e non è neanche soltanto un problema di Macerata singolarmente, appunto come dicevo prima, non possiamo trattare questo fatto come un fatto di cronaca singolo, come si potrebbe trattare un fatto di cronaca nera. È proprio un problema, cioè è sintomatico di un problema, perché comunque non è la prima volta che ci sono, forse questa è quella più eclatante, però in realtà le aggressioni da parte di neofascisti, comunque dell'estrema destra, sono piuttosto diffuse e poi magari appunto meno gravi, però ho trovato una mappatura di tutte le aggressioni che ci sono state da parte dell'estrema destra tra nazisti, Forza Nuova, eccetera, eccetera, e sono una cinquantina all'incirca, tutte sparse per l'Italia, perciò non possiamo trattarlo come un fatto singolo, no?
Un caso isolato.
Il punto è che appunto questa tentata strage, si può dire, ha avuto così risonanza che ha mosso, diciamo, l'interesse di tutte quelle tutte le parti estreme in tutta Italia, appunto.
Io sono veramente stupito dalla cecità sia dei media sia dei partiti di sinistra, anche perché, cioè, i dati sono assolutamente chiari. Per esempio il fondatore di Forza Nuova, Adinolfi, era in un gruppo eversivo neofascista che si chiamava Terza Posizione, che aveva anch'esso come simbolo la runa Volksangel, che Train aveva tatuata sul volto. Cioè, ci sono tutta una serie di dati che sono assolutamente incontrovertibili e chiarissimi, che puntano tutte in una direzione, e si fa finta di non vedere. E devo sorbirmi Renzi che mi scrive il torto non va aggiustato da un pistolero che si fa giustizia privata o cose del genere. È inaccettabile ed è incredibile, cioè è un'offesa veramente all'intelligenza umana il fatto che il dibattito sia a questi livelli così bassi.
Che poi anche sì, sempre il tweet di Renzi, comunque nella deriva della sicurezza di cui dicevi prima, nel senso di aggiustiamo le cose aumentando la sicurezza, assumendo personale che faccia ordine, boh, cioè non è quello il problema, cioè questo è il punto, che poi la destra non riesce a inquadrare il problema e si cerca di difendersi in maniere che non stanno in piedi.
Più che altro che non si propone una vera e propria soluzione alla cosa, né da una parte né dall'altra.
Una soluzione a cosa?
Una soluzione al problema del fascismo che sta avanzando.
Da una parte non sono interessati a risolvere il problema perché è il loro bacino elettorale.
Beh, però posso dirti...
E dall'altra parte invece stanno inseguendo la destra per fini elettorali, e quindi, vabbè, ammennite Orlando, perché in questo momento il sentimento comunque italiano è molto fortemente ostile nei confronti dei migranti e ha delle posizioni estreme ed estremiste, ma anche in persone che tra virgolette sarebbero moderate, ed è questo il dato preoccupante.
Esatto, stavo parlando anche dei moderati.
Se tu parli con una persona che non è stata attivamente leghista o attivamente fascista, ha avuto posizioni estreme, spesso hanno, non so, io mi è capitato di parlare con degli amici di mia madre, che sono persone che, non so, votavano il PD, eccetera, che mi hanno detto Traini comunque è un caso isolato, è un pazzo isolato e quindi non conta, e eccetera eccetera, e sono delle persone che in teoria sarebbero moderate. Quindi questo mi fa pensare che in questo momento il centro della politica italiana, quello che sarebbe moderato, in realtà è spostato quasi all'estrema destra. E questo è un dato molto molto preoccupante, anche proprio a livello di emersione del fascismo, una cosa di cui si parla sempre, anche se ne parlava anche quando c'era l'Almirante con l'MSI, per esempio. Però in questo momento ci sono un sacco di dati che sembrano puntare verso quella direzione lì e che sono estremamente preoccupanti.
Una cosa appunto è la Lega, definire Salvini è facile, cioè definire Salvini come mandante morale è una cosa. Però da lì a comunque pensare che si appoggi a sostanzialmente un elettorato fascista fa pensare a quello che si diceva prima, un'evoluzione della Lega piuttosto imprevista.
Beh, ma questo perché si cerca sempre un capro espiatorio. Se prima la Lega appunto ce l'aveva con la Roma ladrona, quindi con tutto quello che era sotto il Po, è perché vedevano loro, nei meridionali che venivano al nord, un problema, quelli che rubano il lavoro erano loro, poi sono arrivati i migranti e si è cambiato capro espiatorio.
Avevano anche cambiato il loro obiettivo, no? Diciamo.
Esatto, se prima ce l'avevano appunto con Roma ladrona, adesso ce l'hanno con l'ONG, con...
E si hanno cambiato anche bacino elettorale.
Esatto.
basta. Cioè, adesso hanno bisogno anche dei voti del sud, quindi non è molto furbo.
No, no, comunque è una cosa voluta, cioè è sempre stato, no, certo, il piano strategico di Salvini da quando è riuscito a raccogliere l'eredità di Bossi e evitare che la raccogliesse Maroni. È sempre stato il suo obiettivo far diventare la Lega, che tra l'altro non si chiama neanche più Lega Nord, si chiama solo Lega. Far diventare la Lega un partito nazionale. E una delle cose che dice Salvini da anni è: io vorrei, cioè sono convinto di poter vincere le elezioni da solo. Non è possibile che le vinca da solo, però comunque la Lega ha allargato nettamente il bacino elettorale, potrebbe arrivare forse addirittura al 20%, che se non sbaglio il record storico della Lega dovrebbe essere attorno al 17-18%, il 20%, in un momento in cui la politica italiana è così polarizzata vorrebbe dire che prende quasi quanto il più grande partito di centrosinistra, la Lega.
Sì, è un dato che fa anche abbastanza pensare, e visto che parli anche di, appunto, di, insomma, di affluenza verso la Lega, mi chiederei anche questo fatto di Luca Traini quanto inciderà alle elezioni. Sarà un beneficio per, diciamo, per la... Oddio, cioè, ok, ho introdotto la frase in una maniera un po' distorta.
Non sarà un beneficio per la
però,
sinistra,
nel
questo
senso,
è già chiaro.
Se toglierà voti alla Lega e alla destra in generale, oppure li aumenterà, perché può anche darsi che li aumenti invece.
È già chiaro che li aumenterà, sì, è evidente che li aumenterà, cioè c'è solo consenso nei confronti di questa azione. Ha aumentato il consenso, addirittura leggevo prima di entrare in puntata, è uscito poco fa un articolo sulla Stampa di Traini, sfila per il carcere. E la gente lo saluta, sì, lo sostiene.
Anche il legale di Traini ha ricevuto molti, molti consensi, molte, sì, parole di solidarietà da parte della popolazione italiana.
Cioè, io l'unica reazione che avrei visto sana a questa cosa sarebbe stato un tentativo di linciaggio di Traini immediatamente dopo.
No, vabbè.
Questa è l'unica reazione sana che avrei visto, un tentativo.
Ma in carcere non vengono linciati?
Non in carcere,
gli autori,
fuori.
Gli autori di stragi.
Fuori dal carcere.
Altri criminali.
Fuori dal carcere, l'unico tipo di reazione sana che avrei visto è un tentativo di linciaggio di Traini sul posto. Poi, ovviamente, si auspica che non sarebbe riuscito, però era
la reazione,
l'unica risposta.
La reazione sana che mi sarei aspettata, che inizialmente c'è stata, appunto, la manifestazione. E poi è stato, appunto, un peccato che molte sigle si siano tirate indietro.
Ma in realtà, allora, poi il 4 febbraio c'è stata una manifestazione spontanea nei giardini dei Diaz della città, però appunto una manifestazione spontanea. Cioè, il fatto grave, come dicevate anche voi, è che determinate sigle, che comunque avrebbero una responsabilità da portare avanti, come Ampi, come Arci, hanno di fatto deciso di annullare il corteo. È antirazzista, quindi questo secondo me è grave, il fatto che si faccia un passo indietro laddove invece è evidente che Forza Nuova e Casa Pound non abbiano la minima intenzione di fare un passo indietro o di tenere in considerazione le parole di Carancini.
E anche poi mi piacerebbe sapere se le loro iniziative di Casa Pound e Forza Nuova, intendo naturalmente, siano permesse oppure no. Senso, insomma, se gli si dà il permesso di manifestare a loro...
Sono permesse.
Beh, questo è molto grave, no?
Sì, poi vabbè, il leader, candidato leader di Casa Pound, anche lui si para un po' il culo dicendo che non sostiene Traini, e anche Forza Nuova, che inizialmente ha dichiarato solidarietà con Luca e poi si è proposto di sostenere le spese legali, poi ha fatto un passo indietro, però cioè questo in realtà è ininfluente in relazione al loro bacino di...
E poi c'è anche un'altra domanda che mi chiedo, cioè quest'oggi mi faccio domande soltanto banali, però vabbè, però lo stesso, è come possono esistere effettivamente questi partiti, siccome appunto la legge dice che non si possono costituire dei gruppi neofascisti, no, partiti neofascisti, quindi non dovrebbero proprio esistere in sé.
Me lo sono
quindi
chiesto.
Tantomeno dovrebbero fare manifestazioni, fiaccolate e cose, no?
Me lo sono chiesto un sacco di volte anch'io e ti dirò, tra un po', tra poco, passeranno dalla parte del torto, tra virgolette, ma nel torto nel senso di quelli che subiscono i torti, ok? E questa è la cosa forse peggiore.
Comunque in realtà partiti neofascisti in Italia ci sono sempre stati da quando è nata la Repubblica. In
quello
realtà,
sì.
Cioè, c'è stato l'MSI, c'è stato AN, erano tutti partiti neofascisti. Il fatto è che se tu non ti rifai esplicitamente al fascismo e hai delle posizioni simili, anche se ti connoti come un partito neofascista per le posizioni che hai, non rifacendoti direttamente al fascismo non può essere apologia di fascismo, e quindi il partito può esistere, perché Forza Nuova riprende delle parti ma non si rifà mai direttamente al fascismo. Sono molto attente a queste cose, cosa che poi tra l'altro sorriciti in Germania, che hanno delle leggi ancora più severe delle nostre sulla riemersione di partiti nazionalsocialisti o simili. Comunque Alternative für Deutschland, che è il partito di estrema destra tedesco, ha delle posizioni simili a quelle neofasciste che abbiamo in Italia ed è arrivato in Parlamento. Loro hanno un partito che è a tutti gli effetti neofascista in Parlamento, quindi il fatto del gioco democratico è che non è così facile espellere gli elementi che possono essere tossici per la società, perché è il sacrificio che devi fare per concedere la libertà di espressione. Allora la devi concedere anche a Forza Nuova, a Casa Pound. Li devi limitare in un altro modo, li devi limitare affrontandoli criticamente, li devi limitare non permettendogli di diffondere le loro stronzate, perché sono stronzate, in modo incontrastato. Devi contestare qualsiasi cosa dicono, devi dimostrare che tutto quello che dicono sono stronzate, perché un saggio famoso di Furio Iesi diceva che la cultura di destra è la cultura del nulla, perché in realtà se tu analizzi quello che viene detto è quasi sempre il vuoto più totale, sono solo slogan, non vengono mai espresse vere posizioni e quindi andrebbero contrastati e basta.
Ma più che altro la cosa grave non è che non esprimano delle vere posizioni, la cosa grave è che le loro posizioni e i loro slogan incitano alla violenza e all'odio razziale. Cioè il succo è questo. Quindi poi di fatto queste idee evidentemente attecchiscono. Quindi non è che sono un vuoto, sono un nulla, sono qualcosa di molto pieno e pericoloso.
Queste idee attecchiscono grazie diciamo all'emergenza, tra virgolette, come lo ha chiamato Berlusconi, di fatto l'emergenza migranti. Perché effettivamente ora ci troviamo in un momento storico in cui l'Italia, così come l'Europa in generale, è in piena emergenza di rifugiati e migranti. Questo da una parte aiuta, tra virgolette, il popolo ad assumere certe posizioni estreme.
Sì, ma a parte che poi lì è anche una questione di percezione, perché adesso non mi ricordo i dati esatti, purtroppo, però avevo visto mesi fa un grafico dell'ISPI, delle scienze politiche, in cui dimostrava che l'Italia è, come rapporto tra migranti presenti sul suolo e percezione di quanti siano, in Europa quella che ha la percezione più sfasata verso il fatto che sembrino di più della Polonia.
L'avevano fatto anche in America una cosa simile.
E tipo l'Italia, in Italia il numero percepito è come se fosse 6 volte più grande di quello che è effettivamente. Quindi è anche una questione nettamente di percezione. La percezione come si crea col dibattito politico,
certo.
Si crea con l'allarmismo di programmi come Quinta Colonna, si crea con queste cose qua.
Sì, perché gli si dà una risonanza mediatica troppo forte, appunto perché sono, come dicevo prima, li abbiamo presi come un capro espiatorio, quindi ovviamente le persone lo concepiscono come un vero pericolo, quando in realtà non lo è.
Vabbè, comunque le migrazioni sono comunque un fenomeno, quindi è una cosa che c'è sempre stata di per sé.
Ma poi è lo stesso meccanismo che è successo con gli ebrei.
Scusami, non so neanche quanto sia effettivamente un'emergenza in questo periodo, nel senso che non so se esista un periodo in cui le persone non abbiano migrato. Cioè, le persone sono sempre spostate, no? Quindi quanto si può veramente definire emergenza, in che termini si definisce emergenza più che altro?
E lì bisognerebbe studiare il fenomeno. Però
sì, ma il focus secondo me non deve essere su questa cosa qua. Cioè anche durante la Seconda Guerra Mondiale quello che è successo è stata una falsa percezione, ovvero si aveva la percezione che gli ebrei avessero in mano tutto il potere finanziario, per esempio. Quella era la propaganda, è pura propaganda. Non c'è. non era vero che gli ebrei avevano al 100% in mano il potere finanziario e che corrompevano la nazione. Sono slogan, sono cose di come vieni percepito, e la cosa è non affrontare criticamente quello che ti viene propinato come slogan, poi fa sì che la percezione sia sfalsata.
Cioè. Infatti la linea di continuità all'interno del fascismo, cioè tra neofascismo e fascismo, è esattamente questa, cioè l'odio razziale. Non è tanto rifarsi a simboli o non rifarsi a simboli, come dicevi tu, cioè Forza Nuova può anche stare molto attenta a riprendere determinati slogan, determinati simboli, determinate facce, però di fatto l'odio razziale viene continuamente perpetuato.
Sì, se prima si diceva gli ebrei appunto hanno il 100% del potere finanziario, oggi si dice se c'è un problema prima va il migrante, poi io, perché insomma l'equivalenza è piuttosto simile. Se nessuno di voi ha nient'altro da aggiungere sull'argomento...
Io invece volevo dire, okay, l'abbiamo anticipato prima, però non l'abbiamo ancora detto bene, che questo sabato a Milano c'è una manifestazione antifascista, antirazzista, che mira comunque a dare una risposta concreta a tutta questa situazione di cui abbiamo continuato a parlare in puntata, e il ritrovo è in piazza Oberdan e comincerà alle 3:30.
Sì, esatto.
Quindi, appunto, se...
venite.
Esatto, ci sentiamo di schierarci e invitarvi ad andare a questa manifestazione.
Non ad andare, a venire. A venire, non ad andare. Ci saremo anche noi, ovviamente.
Ah, sì, ma in questo momento non siamo lì.
Vabbè, adesso possiamo chiudere la puntata. Pensavo di essere io quell'ubriaco, ma vabbè.
Vabbè, sì, chiudiamo la puntata prima di degenerare. Questa era Magma numero 197. Io sono Barbara Venneri, qui con me in studio c'erano Nicolò Tabarelli, Sheila Khan, Lucia De Angelis, Francesco Porta, in regia Marco De Lucia. Magma, che cos'è? È il podcast di Vulcano Statale, seguite assolutamente Vulcano su Twitter, Instagram e Facebook. E noi ci rivediamo la prossima settimana. Non è vero, non ci rivediamo la prossima settimana, ci rivediamo il 22, perché la radio è chiusa.
Ha bevuto Barbara.
15.
Barbara.
Ma chi se lo ricorda, dai.
Non sei in condizioni di fare la morale, Nicola. Barbara. Ti ricordiamo.
Esatto. Quindi ci rivediamo giovedì 22, sempre dalle 3 alle 4, sempre su Radio Statale.